Care ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti al 68esimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
Amedeo Gasparini
e Cleto Pescia. In questo episodio Amedeo ci parlerà dapprima della politica di appeasement praticata dalla Gran Bretagna negli anni 30 dello scorso secolo. Seguirà il ricordo dell'epoca buia del regime dittatoriale dei Khmer Rossi in Cambogia, sotto la guida di Pol Pot. Infine, Amedeo ripercorrerà la storia della rivolta ungherese del 1956 e delle sue conseguenze. Buon ascolto!
Potrebbe essere un errore quello di credere che la politica dell'appeasement nei confronti della Germania e anche prima nei confronti di altri paesi da parte del Partito Conservatore Britannico negli anni 30 nacque sotto e con Neville Chamberlain. Infatti è dai tempi di Robert Salisbury che l'ordine liberale nell'Europa del tempo iniziò a scricchiolare. I conservatori sapevano che per mantenere un vasto impero come quello britannico occorreva anzitutto fare delle concessioni nei confronti delle persone o anche nei confronti degli stati che chiedevano qualcosa. Quindi in questo senso Il grande impero di Londra doveva fare doveva chiudere, diciamo, uno o talvolta due occhi su certe ingiustizie proprio per preservare questo grande impero. Negli anni 30 questa teoria fu abbastanza evidente. Dopo la Grande Guerra molti si ricordavano dello sfacelo economico, umano e anche finanziario che questo comportò. E infatti Giorgio V voleva preservare buone relazioni con la Germania. Fu poi Giorgio VI che arrivò al potere che avrebbe avvallato, se vogliamo, un governo britannico che si basò sulla totale compiacenza della Germania. Gli accordi di Monaco, del quale abbiamo già parlato in altri episodi, in questo senso furono la materializzazione plastica, se vogliamo, di questa politica. Furono tre grosso modo i responsabili della degenerazione della politica di accondiscendenza nei confronti del Reich, e sono Stanley Baldwin, già primo ministro, Chamberlain e Edward Wood, che è altrimenti noto come il conte di Halifax. La borghesia britannica riteneva che i nazisti fossero una garanzia contro la peste del comunismo. Ne avevamo già parlato in qualche puntata fa, no? Del fatto che molti in Europa, non per forza di destra, avevano appoggiato movimenti di destra o ultraconservatori per far fronte alla paura comunista in Europa a seguito della rivoluzione bolscevica del 17. Baldwin, ad esempio, non era interessato molto alla politica estera, ma sì, era un maestro di beghe interne e di giochini politici nel Partito Conservatore. Lo stesso Churchill lo avrebbe definito il miglior manager di partito che i Tories avessero mai avuto. Il determinato, grosso modo, diciamo così, questo fu uno dei motivi, determinato a evitare il ritorno di Lloyd George, Baldwin venne sostituito a Downing Street da Chamberlain nel 1937. Chamberlain era già anziano, probabilmente era già malato, aveva 68 anni e fu scelto anche per il suo forse ottimismo un po' naive, e certamente per il suo anticomunismo, che fu una delle cifre di quei governi al tempo. Chamberlain aveva speso tutta la sua carriera all'ombra del padre, che era un potente industriale, e del fratello, che era già stato ministro degli esteri. Durante la crisi di Monaco scrisse alla sorella che l'unica soluzione per vincere la guerra era convincere i tedeschi che non potevano vincerla, però d'altra parte si rifugiò appunto nella politica dell'appeasement e aiutò a far cedere la Sudetenland ai nazisti, sì. Dopo Monaco sappiamo, ci ricordiamo tutti quanti come ritornò a Londra, ho firmato la pace del nostro tempo, la pace dei nostri giorni, sventolò questo pezzo di carta, queste rassicurazioni che Hitler aveva fatto, ma che lo stesso Hitler poi avrebbe confidato proprio qualche minuto dopo aver firmato il pezzo ai suoi sodali, che quello era un pezzo di carta assolutamente privo di qualsiasi di qualsiasi valore. Però Chamberlain era anche sinceramente convinto che si potesse trattare con Berlino, non è che credeva alla sincerità di Hitler, ma d'altra parte è anche vero che credeva che si poteva essere ragionevoli con questo dittatore, e che ovviamente era anche spaventato dalle possibilità di nuovi conflitti all'interno di quell'Europa, che si ricordava benissimo le trincee, si ricordava benissimo il gas mostarda, si ricordava benissimo la disoccupazione, si ricordava benissimo i superstiti di guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente poi per Hitler non fu abbastanza avere anche la Sudetenland. Nel marzo del 39 si prende tutta la Cecoslovacchia, e poi là il grande boccone polacco, lo scoppio della guerra, e il 3 di settembre del 39 la guerra torna in Europa. Arriverà Churchill nel maggio del 40, ma noi oggi vogliamo parlare semplicemente dell'appeasement, che tra l'altro oggi come allora non conduce mai alla pace. L'appeasement non conduce mai alla pace, il dittatore non è mai sazio di quello che era noto come il pretesto del Lebensraum, lo spazio vitale all'epoca, e ancora oggi i dittatori o leader autocratici di oggi dicono che devono difendere gli interessi del proprio popolo all'esterno dei loro confini, e quindi questa è una giustificazione valida per invadere altri stati. Ecco, non si possono fare concessioni, perché appunto non è mai abbastanza. Ogni vuoto politico si riempie d'altra parte se non c'è una leadership salda che difende l'ordine liberale. Diciamo che per preservare la pace, il commercio, la libertà, ma anche i confini, occorre scrivere assieme le regole del gioco. Chi poi le viola perché pensa di essere superiore, o comunque fa degli azzardi di conquiste territoriali e viola comunque lo Stato e il sistema delle relazioni internazionali e delle regole dello Stato di diritto, e comunque anche quelle regole che contemplano l'esistenza anche di altri stati, di altri attori, ebbene questo rende impossibile una convivenza pacifica. Diciamo che i disarmi non possono essere unilaterali, altrimenti si chiamano rese, e le cessioni territoriali altrui come una soluzione tampone, diciamo che alla fine denotano semplicemente una miopia politica. Il 20 maggio è il giorno nazionale del ricordo in Cambogia, in cui si ricordano i crimini del comunismo primitivo che governò il paese dal 75 al 79. La dittatura dei Khmer Rossi si perpetrò un autogenocidio che fece sparire circa da un quarto a un quinto della popolazione. I comunisti entrarono nella capitale cambogiana nell'aprile del 75 e subito diedero vita a una trasformazione radicale del paese, all'insegna appunto di un comunismo rozzo, primitivo e di una violenza veramente inaudita. La Cambogia divenne così una repubblica socialista agraria che deteriorò lo Stato e le istituzioni. Si arrivò verso una collettivizzazione forzata delle campagne. Il comunismo primitivo cambogiano era guidato da Pol Pot, che fu tra i più violenti, folli e drammatici dei leader rivoluzionari. Lavoro forzato nelle campagne, eliminazione fisica per qualsiasi pretesto, nell'ambito e nell'ottica e nell'obiettivo di una vera rivoluzione. Ecco, il fanatismo collettivista mirava alla pulizia, sostanza etnica, all'autopulizia etnica della popolazione cambogiana, i cosiddetti killing fields, questi campi di ammazzamento, potremmo dire, dove si moriva di sfinimento, di fame, di morte, furono la cifra massima del terrore dottrinale dell'epoca in Cambogia. Uccisioni sommarie, addirittura proprio risparmiare i proiettili era imperativo, perché i proiettili costavano, mentre comunque ammazzare di botte, piuttosto che con altri termini, era gratuito, diciamo. Quindi da questo punto di vista addirittura dei bambini, questo è veramente un crimine raccapricciante, vennero schiantati contro gli alberi, La giustificazione potremmo chiederci: coloro che dovevano essere eliminati proprio perché avrebbero potuto rivendicare più avanti da adulti la morte dei genitori che erano già stati uccisi nel frattempo. Quindi, insomma, una follia che nutriva altre follie. L'invasione poi della Cambogia da parte del Vietnam nel 79 pose fine a questo incubo primitivo, medievale, barbarico, ma la realtà del totalitarismo integralista e fanatico basato su appunto questo autogenocidio era qualcosa che era in linea, se vogliamo, a una certa ortodossia fanatica di Pol Pot, che auspicava l'uomo nuovo, la chimera dell'uomo nuovo, lo stato dirigista, l'eliminazione degli oppositori, quasi una sorta di eugenetica rozza per elevare questo comunismo nuovo cambogiano, che in verità assomigliava molto più a un nazionalismo socialista tedesco, e che fu certamente esemplare di quanto poco conta la vita in questi regimi. Il nocciolo comune dei totalitarismi è infatti proprio questo: distruggere il privilegio capitalista borghese, la proprietà privata, la famiglia, la religione, e poi, voglio dire, anche tutta l'architettura che è scomoda ai nuovi detentori del potere. Oggi la Cambogia è governata ancora dal despota Hun Sen, che ha un passato da ex Khmer Rouge e che si era rifugiato in Vietnam per sfuggire alle epurazioni di Pol Pot. Oggi in Cambogia è ancora molto difficile fare i conti con il passato abbastanza torbido di quella stagione. Lo sterminio toccò un quarto della popolazione e l'eliminazione delle classi istruite in 3 anni e mezzo di dittatura hanno lasciato una società profondamente fracassata, traumatizzata in Cambogia. L'autogenocidio cambogiano non deve essere assolutamente dimenticato, specialmente dall'Occidente, che non lo ricorda quasi mai. La storia dei genocidi è anche la storia dell'umanità, purtroppo, e quindi appartiene a tutti noi. Nel 2009 l'UNESCO ha inserito nel museo del genocidio di Tul Seng, nella capitale cambogiana, nel suo elenco, e si trattava di una sorta di liceo, una scuola che era stato trasformato dai Khmer Rossi come un centro di detenzione di tortura, e fu scoperto nel gennaio del 79 durante l'invasione vietnamita. Poi ci sono anche altri memoriali, tra cui quello con 5.000 teschi umani. Dunque si può concludere che le vittime del genocidio del comunismo primitivo cambogiano sono oltre 1,5 milioni. Ricordare questo è assolutamente imperativo, e non si è mai troppo lontani da questi eventi luttuosi e traumatici. Il miglior modo per ricordarli e per evitare che succedano è proprio parlarne, tentare di discuterne e informarsi su questi. Ottobre 1956 sono i giorni drammatici della rivolta ungherese, repressa nel sangue dei sovietici. 2700 morti, 100 volte di più i rifugiati ungheresi che poi scelsero e chiesero, anzi, l'asilo in Occidente dopo un tentativo di sollevazione popolare. D'altra parte il Cremlino non poteva permettersi insurrezioni. Ricordiamoci il momento storico: siamo nel 56, quindi Stalin è morto da 3 anni e siamo in piena guerra fredda. Molotov, ministro, no? E l'area stalinista iniziò a fare pressioni su Khrushchev per l'intervento in terra magiara. Cos'era successo? Semplicemente gli ungheresi volevano più libertà, e però nella notte dal 3 al 4 novembre iniziò l'operazione Turbine, quindi 5.000 carri armati sovietici e 75.000 uomini invasero il paese. 22.000 anzi ungheresi furono processati e 16.000 fatti prigionieri. La rivolta fu seguita abbastanza con tanta attenzione dai media occidentali, e non veniva combattuta in chiave anticomunista in nome di ideali di libertà o di ideali borghesi. Diciamo che era più che altro una rivolta contro lo stalinismo, contro gli eccessi del socialismo reale. Quindi l'altra parte da sinistra si potrebbe dire che i ribelli controrivoluzionari avevano fatto ricorso alle armi e quindi era impossibile evitare l'intervento sovietico. Di fatto l'intervento sovietico arrivò perché appunto l'Ungheria era all'interno dell'ottica sovietica, e da questo punto di vista molti anche in Italia hanno giustificato questa repressione, salvo poi fare tantissimi anni dopo, se andava bene, non tanto un mea culpa ma una sorta di marcia indietro. Diciamo che da questo punto di vista i cittadini ungheresi rimasero anche spiazzati, e era tutto iniziato, come dicevamo, il 23 ottobre. I cittadini scesero veramente in piazza, fu qualcosa di inedito all'inizio di questa nuova guerra, questa guerra fredda che comunque vedeva anche la partecipazione popolare nelle città e dei giovani. Il Partito Comunista Ungherese che governava disse ai giovani: andate a casa. Imre Nagy fu nominato primo ministro, e tra gli elementi pragmatici e programmatici del suo socialismo diverso voleva far uscire, ricordiamolo, il paese dal patto di Varsavia. E quindi a questo punto, per rompere l'internazionalismo socialista, è ovvio che molti fanatici o meno fanatici comunisti dissero: no, l'Ungheria, Budapest, non può infrangere l'unità proletaria internazionale. E quindi ovviamente Mosca doveva sentirsi e si sentì di intervenire all'interno dell'Ungheria, stato tra l'altro sovrano, ma che comunque appunto l'intervento avrebbe confermato il fatto che era nei fatti, come era nei fatti, uno stato fantoccio. I carri armati fecero dunque sfracello e macello a Budapest. Ricordiamoci che sono anche i momenti in cui i media giocano ancora un ruolo, quindi ci sono ancora le fotografie e alle volte anche dei video molto rari di quello che successe all'epoca. Le operazioni di invasione, comunque di repressione, furono svolte da tale Yuri Andropov, che dirà ovviamente qualcosa perché poi fu il successore di Brezhnev al Cremlino, prima di Chernenko e poi di Gorbaciov. Rimase poco, ma all'epoca Andropov era ambasciatore sovietico in Ungheria, e Janos Kadar fu poi quello che succedette a Nagy, e formò dunque un governo filo sovietico che sarebbe poi durato fino al muro di Berlino, fino alla fine del muro, fino al crollo dei comunismi nell'Europa centrale. Kadar si riciclò come un esponente del socialismo del volto umano, tentò, però di fatto non era così, sebbene Kadar non fu mai il peggiore, tra virgolette, dei leader del patto di Varsavia. Addirittura in Ungheria ci furono qualche timida apertura all'economia di mercato, la proprietà privata aveva un leggermente più margine rispetto, per dire, alla Cecoslovacchia o alla DDR. Quindi da questo punto di vista Kadar fu sui generis, ma non sui generis come Dubček, per dire, che poi appunto fu eliminato dal potere in questo senso. Il 15 agosto del 1952 Nagy venne incarcerato per un atteggiamento e poi nel 1956 fu tradotto nella fortezza di Sinaia in Romania. Sarebbe stato condannato il 6 giugno del 58. Il processo naturalmente era un processo farsa e fu dunque impiccato, nel 52 venne incarcerato Kadar, e poi nel 56 e 58 fu il turno, appunto, chiedo scusa, di Nagy, quindi impiccato. Nella sua ultima notte Nagy passò il tempo a scrivere una lunga lettera alla moglie. Però tutto quello che la signora ottenne dalla prigione fu una fede nuziale del marito, che tra l'altro si sarebbe rivelata anche un falso. Nagy dunque voleva un socialismo più democratico, ed è lì che poi nasce la rivolta d'Ungheria, per avere un pochettino più di democrazia, secondo però i dettami comunisti, non secondo i dettami della libertà o del liberalismo o degli istinti borghesi o dei valori borghesi che comunque c'erano in Ungheria. Nell'Ungheria, se vogliamo, anche quella dopo la Belle Époque e durante e dopo la Prima Guerra Mondiale. In Ungheria è strano perché si parlò di comunismo al gulash per identificare le differenze in campo anche economico e riformistico rispetto agli altri paesi. Però la rivolta ungherese, che fu importantissima, uno degli eventi che si legge di più sui libri di storia, ebbe vita abbastanza breve e fu fatta all'insegna del socialismo e quantomeno di maggiore democrazia.
Siamo così giunti alla conclusione del 68esimo episodio. Vi ricordiamo che, come tutti i precedenti, anche questo episodio può essere riascoltato sul sito podcast.osservatore.ch. Per commenti, suggerimenti e critiche potete scriverci all'indirizzo ondecorte@osservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.